Un caro saluto a tutti da Carlo Dorofatti. Eccoci qua con il podcast di questa settimana. Oggi andiamo in onda un po' in ritardo rispetto al solito perché ho avuto qualche problema tecnico. In ogni caso, eccoci qui. Potete consultare sempre il sito accademiacos.it per conoscere gli eventi e avere tutte le informazioni rispetto all'attività dell'Accademia. E vi ricordo al giovedì, il primo giovedì del mese al Caos a Terni per il consueto incontro pubblico a ingresso libero. Bene, allora potete continuare a scrivermi su info@carlodorofatti.com per mandarmi così, le vostre domande, le vostre riflessioni. E veniamo quindi alle domande di oggi. Allora, una persona mi chiede, mi manda un'email molto interessante perché mi chiede di interpretare quel passo del Vangelo in cui Gesù nel Getsemani dice allontana da me questo calice, quindi si rivolge al Padre suo, si rivolge a Dio e chiede proprio che sia allontanato l'amaro calice. Siamo nel Getsemani, siamo nel momento in cui sta per arrivare Giuda con i legionari per arrestarlo, quindi lui è consapevole che verrà torturato, verrà crocifisso, dovrà patire una sofferenza enorme e ha questo momento che nelle interpretazioni viene vissuto, viene letto come un momento di grande umanità del Cristo, no? Un Gesù che è in preda al dubbio, al panico, allo scoramento, allontana da me questo calice. Ci sono state molte interpretazioni di questo passo, sia in chiave teologica, sia in chiave psicologica, ed è un passo sicuramente molto toccante. Io interpreterei questo modo di essere, di dire, di sentire di Gesù un po' in questa chiave, legandolo proprio all'evento dell'estremo sacrificio, della crocifissione, della passione, perché effettivamente poi è di questo che si sta parlando, è questo l'amaro calice. E tuttavia l'amaro calice secondo me può essere anche un'altra cosa, Cristo che, come si dice in chiave teologica, si sacrifica per l'umanità, no? Quindi accetta l'estremo sacrificio per la salvezza dell'uomo. Che cosa può voler dire anche? Può voler dire anche questo, che Gesù accetta di andare fino in fondo, denuncia fino in fondo la menzogna, denuncia fino in fondo l'ipocrisia, parla chiaro, dice tutto quello che deve dire, ai parenti, agli amici, ai conoscenti, agli zeloti, ai sacerdoti, a Roma, a Cesare, ai mercanti nel tempio, parla chiaro, dice quello che deve dire, denuncia la menzogna, denuncia l'ipocrisia, afferma la necessità di un cambiamento radicale, di un rinnovamento radicale, questa è la salvezza. Un rinnovamento radicale nell'amore. Ma per fare questo non guarda in faccia a nessuno, andrà fino in fondo, farà la sua parte da maestro fino in fondo, senza compromessi, senza compiacimenti, senza diplomazia, andrà fino in fondo, denunciando quell'ego e quelle nevrosi, quell'attaccamento, quelle abitudini che devono essere lasciate andare nel momento in cui ci si inoltra in un cammino di risveglio spirituale e quindi di rinnovamento autentico. Questo rinnovamento è impegnativo, fa paura a quell'ego che si sente minacciato, che si sente ferito. L'anima, la coscienza è un'energia imperiosa che spietatamente lavora per l'evoluzione e quindi gli ego minacciati, le nostre abitudini, le nostre ipocrisie, le nostre comode gabbie dorate si sentono minacciate. La Matrix vende cara la pellaccia E quindi ecco che l'umanità gli si rivolta contro. Sceglieranno Barabba, lo manderanno alla crocifissione, gli si rivolterà contro e lui lo sa. Ecco che comunque deve andare fino in fondo perché lui è il maestro, è colui che porta l'insegnamento, ma non solo. Porta il cambiamento, porta la rinascita, porta la salvezza. Quindi qui non si tratta solo di trasmettere una conoscenza, ma di creare i presupposti di un cambiamento profondo. Il cammino spirituale non è un cammino di conoscenza, non è solo un cammino di conoscenza, è un cammino che esige la volontà del cambiamento. E chi non è pronto per questo si tenga alla larga. Gesù porta il cambiamento. Lo esige, lo denuncia, lo dichiara, entra nel merito e sa che le persone lo attaccheranno, gli si rivolteranno contro, ma lui deve andare fino in fondo. Ecco l'amaro calice. L'amaro calice è esporsi, dire le cose come stanno, intervenire, denunciare, cercare di portare amore, risoluzione. Correggere quei comportamenti, quegli atteggiamenti, quelle scelte di vita incoerenti con l'evoluzione dell'anima e con la vera felicità, che è realizzazione, che è comprensione della vita, della morte. Lui non si può esimere da questo, lui deve andare fino in fondo senza guardare in faccia a nessuno. E quando il maestro deve fare questo, sa che sarà odiato, sa che è un amaro calice perché le persone preferiscono spesso le loro comodità, le loro gabbie dorate, i loro compromessi e quindi ecco che non mollano il loro piccolo barattolo con dentro le loro cianfrusaglie alle quali sono tanto attaccati, il loro orgoglio, le loro false credenze eppure comode. E allora, invece di abbracciare l'universo, si tengono stretto le loro piccinerie, le loro meschinità. E il maestro deve fare il suo, deve portare avanti la sua missione di salvezza a qualunque costo, per amore della libertà, per amore della verità, per amore dell'amore, per amore dell'essere umano. Ma è un compito ingrato, è un compito scomodo entrare nel merito, dire le cose, portare luce. Portare un cambiamento, perché le persone sono attaccate alle loro abitudini, sono attaccate al loro orgoglio, sono attaccate ai loro schemi ed è molto difficile cambiare, tanto difficile. Era già difficile allora, può essere ancora più difficile oggi, perché il sistema ha creato delle maglie davvero tanto, tanto strette e quindi a volte ci infiliamo in scelte di vita che non ci corrispondono e alla fine ci troviamo disarmati, infelici, eppure teniamo stretto tutto questo a noi, perché ci dà comunque sicurezza, un senso di stabilità, di regolarità, e questa è una situazione che il maestro, vedendola, non può sopportare, non può permettere, per amore dell'essere umano. Quindi il maestro deve andare fino in fondo, denunciare la menzogna. Creare i presupposti, spronare al cambiamento e al risveglio perché lui vede l'anima delle persone, vede il potenziale spirituale, la bellezza che non può andare sprecata così in una vita inutile, in una vita sterile, in una vita sopravvissuta, ma non vissuta. Ma questo è un amaro calice, allontana da me questo amaro calice, non voglio questa responsabilità, non voglio fare questo perché so che verrò sacrificato, verrò, ecco, in quel senso si assume i peccati del mondo, no? Si fa carico di tutto questo, di fatto subendo l'estrema conseguenza, l'estremo sacrificio. Quando si è in un cammino di conoscenza, il maestro deve portare coscienza, più che conoscenza, coscienza. E deve assumere su di sé questo carico, deve bere l'amaro calice. Però è questa la via dell'illuminazione, per coloro che, anziché resistere, anziché uccidere il maestro, sapranno invece sacrificare quelle loro parti dentro che corrispondono ad una vita fasulla, ad una vita illusoria. E allora ecco che si aprono le porte del paradiso, il regno dei cieli. Nel momento in cui c'è volontà di cambiamento, capacità di fluire, di abbandonarsi veramente alla voce del maestro, che è la voce della coscienza, e quindi lasciare, mollare la presa sull'ego, sulle illusioni, sulle menzogne, sulle ipocrisie, sui compromessi, e veramente inoltrarsi in un cammino di rinascita. E questo è estremamente impegnativo, estremamente coraggioso, e a volte non vogliamo neanche sentirne parlare, tanto temiamo di mettere in discussione la nostra infelice stabilità. E questo è l'amaro calice che il maestro beve nel momento in cui si assume la responsabilità di dichiarare la via dell'illuminazione e muovere guerra alla illusione, agli ego individualistici, conflittuali e falsi. E questo è il destino del maestro, deve dire, deve intervenire, deve denunciare per affermare la verità. E sa benissimo che questo è un compito ingrato e per questo verrà sacrificato, assumendosi, accettando l'estremo sacrificio, sulle spalle il peso del mondo. Bene, questa è una riflessione interessante, importante, credo che possa essere utile riflettersi, riflettere non tanto sul ruolo del maestro, quanto sul ruolo della nostra parte che dobbiamo fare nel momento in cui ci vogliamo giocare completamente in un cammino di rinascita, in un cammino iniziatico, esoterico, spirituale, di rinnovamento, di risveglio della coscienza. Quanto siamo disposti a cambiare veramente? Quanto siamo disposti a lasciare andare le cose che ora veramente ci rendono infelici? Quanto siamo disposti a nostra volta, sacrificare quelle parti con le quali spesso ci identifichiamo così tanto? Nelle quali però risiede la causa della nostra prigione, della nostra schiavitù, della nostra ignoranza. Ecco allora che se facciamo resistenza siamo destinati a soffrire, oppure a fare delle scelte sedative e vivacchiare, sopravvivere, farcela andare bene, magari facendo finta di fare gli spirituali solo perché seguiamo qualche corso New Age. In realtà avvicinarsi al cammino è impegnativo, immediatamente le nostre parti interiori si ribellano e risuonano con una realtà che si fa minacciosa, che sincronicamente ci prova, prova la nostra volontà. Quindi ecco che familiari, amici, parenti, colleghi di lavoro, situazioni attorno a noi, ci si rivoltano contro, ma perché risuonano con quelle parti dentro di noi che non intendono assolutamente lasciare spazio alla coscienza, vogliono dominarci, vogliono prevalere, come se fossero dei tumori spirituali, questo ego che comunque non ammette, che sia minacciata la sua, dominanza. E che però ci tiene come carcerieri all'interno di una vita posticcia. Ebbene, mettere tutto questo in discussione è faticoso, è impegnativo, però è reale, è autentico cammino spirituale. Tutto il resto, per quanto si acquisiscano anche mille conoscenze, mille pratiche, esercizi, meditazioni, non ha nulla senso, non significa niente se non siamo dentro pronti al cambiamento, veramente, autenticamente. Allora, quando siamo pronti a lasciare andare, ecco che quelle situazioni attorno a noi che ci sembrano ostili si riarmonizzano, si riequilibrano in funzione di un nuovo modo di essere, di una nuova vita. E questo è anche l'atteggiamento. E anche questo è un amaro calice, però alla fine l'autenticità del risveglio passa attraverso la definitiva sconfitta dell'illusione, che poi diventa un qualche cosa di reale, si trasmuta, sublima, no? Diventa un gioco che arricchisce l'anima nel momento in cui però non siamo più identificati completamente con le nostre maschere e con il nostro modo di relazionarci con il mondo della vita, con il mondo della società. Ecco, quindi questa è una riflessione a più livelli, sia il ruolo del maestro che deve andare fino in fondo e bere l'amaro calice fino all'estremo sacrificio, perché sa che le persone attorno a lui, che lui stesso intende risvegliare, gli si rivolteranno contro. E dall'altra parte il nostro ruolo, la nostra parte, che è quella di fluire nel cambiamento e quindi assecondare le possibilità del risveglio, siano esse evocate da un maestro, siano esse evocate dalla voce della nostra stessa coscienza, quando siamo ancora capaci di darvi ascolto e di darvi spazio. E allora ecco che non possiamo più tornare indietro, o meglio, sì, possiamo tornare indietro a vivacchiare, a fare delle scelte di comodo, tanto abbiamo la nostra famiglia, il nostro lavoro, le nostre cose, e vabbè, è così, si sa che è così, fin tanto che non andiamo completamente fuori di testa, si va avanti. Ma questo non è vivere, oppure altrimenti si fluisce veramente in un cambiamento possibile, anche se ci sembra così difficile, così impossibile, così arduo, però è necessario fare delle scelte concrete, totali, finalmente volte alla nostra realizzazione, di cui siamo consapevoli, e far finta di non sentire questo ci getta ancora più nella sofferenza. Ecco allora che un cammino spirituale diventa autentico nel momento in cui noi siamo autenticamente pronti al cambiamento. E questo è l'amaro calice che si condivide con il maestro, sia esso la nostra stessa coscienza, la vita, oppure effettivamente un fratello maggiore che ha fatto un pochino più di strada e magari ci sprona ad un risveglio, ad un rinnovamento fondamentale. Questo è il calice che però ci porterà alla resurrezione. Quindi spostiamo l'attenzione dal sacrificio di qualche cosa che in fondo non siamo noi, in funzione della risurrezione, che invece ci vede protagonisti nella nostra autentica natura risvegliata. Bene. Bene, sull'onda di questa riflessione io vi lascio perché oggi sono a Urbino, ad un ritiro spirituale. E quindi condivido con altre persone che sono qui con me oggi un'esperienza di meditazione, ma di confronto anche proprio su questi temi. È molto bello vedere come le email che ricevo spesso sono estremamente in sintonia con tematiche che fanno parte magari delle mie stesse riflessioni del momento in una certa fase della mia vita. Quindi questo è molto bello vedere questa rispondenza curiosa. Io vi ringrazio, vi saluto e vi abbraccio. Alla prossima. Ciao.